sono stancata di aspettare e guardare la mia pelle sanguinare. Croce sopra i miei sbagli, una voce sopra i rimpianti, una luce attraversa i tagli. Come un quadro di Fontana, una tela bianca squarciata in mezzo come gambe aperte. Una tela bianca squarciata in mezzo come gambe aperte. Le mie gambe aperte. Vedo la luce, un'esplosione di vita, raschio il fondo ancora una volta. In mezzo a questi volti distanti, in mezzo a questi volti distratti, la mia rabbia scompare, la mia rabbia come acqua nella terra scompare. La mia rabbia scompare.
Benvenuti ai Sant'Amante, ai microfoni di Radio Popolare, nei nostri studi. In particolare sono con noi due del quartetto dei Sant'Amante, Paola Miceli davanti a me, nome d'arte Dalai.
Esatto.
Ciao, ben arrivata,
ciao,
benvenuta.
Grazie mille, grazie.
E Xabier Riondo, che abbiamo ospitato molte volte nei nostri studi, bentornato.
Ciao Nicolò, ciao a tutti, grazie.
Allora, abbiamo ascoltato il brano che apre il disco dei Sant'Amante, che si chiama Sant'Amante, è anche stato utilizzato come singolo di presentazione. Il vostro disco è una prova a quattro che viene, se non sbaglio, da una frequentazione, da un lavorio iniziato già durante il periodo del Covid. Ci raccontate qualcosa di questo? Di questa...
Sì. Il progetto nasce proprio da questo impedimento. Gino Sorgente, che è batterista e percussionista, mi chiese di trovarci a casa sua in zona Nolo, in una casa di ringhiera. Non poteva ovviamente suonare gli strumenti percussivi e le sue batterie, e dunque si comprò una centralina elettronica con la quale poteva gestire una serie di pad, e da lì la logica di costruire dei ritmi, delle percussioni, dei binari completamente elettronici, registrarli in diretta in una scheda audio suonando in cuffia. Io portavo la mia chitarra elettrica con i miei suoni, le mie saturazioni, i miei effetti, e abbiamo iniziato a costruire proprio un percorso di strofe, ritornelli, riff, pattern, con questo sound che ovviamente è partito davvero tutto da questo impedimento. Cioè abbiamo detto, abbiamo voglia di suonare, non possiamo suonare nei club, non possiamo suonare nei teatri, non possiamo neanche andare a suonare in sala prova, non c'è la possibilità di farlo se non in casa. Io, va bene, il mio studio, però era un po' complicato. Allora Gino si è montato, si è acquistato questo kit, si è montato il tutto e siamo partiti. Nell'arco di poco tempo, davvero poco tempo, ci siamo resi conto che ci voleva innanzitutto una voce, abbiamo pensato a una voce femminile, e che dovevamo iniziare a costruire a quel punto insieme ad altre persone la definizione del sound e la composizione stessa attraverso i nuovi arrangiamenti che sarebbero arrivati. E Gino ha avuto questa intuizione di pensare immediatamente a una persona. Non è che abbiamo fatto dei provini, cose del genere. Ha pensato a Paola, che conosceva attraverso la rete, i social, e ci siamo trovati per bere un aperitivo e fare delle chiacchiere insieme, e gli abbiamo lasciato, diciamo, la nostra prima traccia che avevamo registrato, il nostro primo demino della prima canzone, e lei è arrivata nell'arco di 24 ore con il testo, con il cantato, con tutto, e dopo esserci ritrovati a chiacchierare insieme abbiamo detto, siamo già tre, bello, andiamo esatto. avanti così. Nell'arco di alcuni mesi abbiamo costruito, diciamo, il telaio, il 70-80% dell'album,
okay.
e abbiamo capito che mancava ancora qualcosa mm-hmm. di forse importante, di decisivo.
Sì.
E è arrivato Davide Andreoni, che ha portato sintetizzatori, organi anni 60 e soprattutto la sua esperienza e il suo gusto di produttore. Infatti l'album è prodotto da lui, Davide.
Certo, certo.
Abbiamo completato gli arrangiamenti e le registrazioni tutti casalingamente nei nostri studi,
okay.
nel mio studio, nello studio di Gino, nello studio di Davide. Abbiamo fatto tutto così, abbiamo cantato nei nostri studi, abbiamo realizzato tutto da soli, ma secondo noi davvero con un sound interessante, potente e anche originale nella sua forma comunque rock, legata a questo mondo percussivo elettronico che in realtà dal vivo diventa molto rock.
Certo, certo. Proviamo, Paola, a questo punto a raccontare la stessa storia dal tuo punto di vista, perché quello di Chabier e in fondo attraverso le sue parole anche di Gino è quello della prima scintilla da cui poi è nato tutto il resto. Tu sei arrivata con il processo già in parte iniziato. Quando hai ricevuto questi primi input,
sì.
che sensazioni ti avevano dato, che suggestioni avevi in testa, che cosa ti aveva scatenato nella tua creatività?
Allora, tante cose devo dire. Principalmente io scrivevo in inglese, quindi il primo approccio è stato comunque un impatto forte, perché appunto la richiesta che veniva da parte di Chabier soprattutto era quella di concentrarci di più magari sull'italiano, di provare a fare qualcosa con queste sonorità usando la lingua italiana.
Okay.
Quindi per me era una doppia sfida, perché non solo dovevo creare qualcosa su qualcosa che non partiva comunque da me, ma partiva da due persone che si erano incontrati e avevano creato qualcosa da soli, diciamo, senza nemmeno un mio minimo input.
Okay.
E poi c'era quest'altro step dell'italiano. Ma è stato... io amo le sfide in generale, ma questa... È stato molto bello affrontarla, perché quando ho sentito l'energia nel pezzo, in particolare il primo pezzo che ho scritto è stato Amante Santa,
okay.
testo dal quale poi prende il nome la band, appunto sì. da questo gioco di parole, da questo contrasto di parole. Quindi appena ho iniziato a sentire la canzone, le parole, la musica, le parole sono arrivate proprio da sole. Io ho ascoltato il pezzo, mi sono messa lì. Per me è stato divertente imparare a giocare con le parole in un modo nuovo, usando l'italiano, provando a scrivere non solo per me, perché non ero io da lei cantautrice che prova a scrivere qualcosa che rappresenti se stessa. In quel caso io avevo capito che dovevo anche dar voce ad altre persone, che dovevo rappresentare non solo me stessa, ma anche tradurre in parole quelle sonorità così forti, ruvide, e quindi in qualche modo ho deciso di mettermi alla prova e appunto in 24 ore ho mandato questa traccia. E devo dire che poi abbiamo deciso subito di... abbiamo capito che c'era un'affinità a livello non solo musicale ma anche poi personale, appunto, appena ci siamo incontrati, quindi è nato così.
Faccio un passo indietro, tornando da te, Chabier, rispetto a quanto vi siete parlati tu e Gino per capire inizialmente nelle vostre prime interazioni musicali dove volevate andare e quanto è stato il frutto di quello scambio di input che immagino insomma sia poi alla base delle collaborazioni artistiche in generale. È stato progettato, progettuale o è stato più un incontro di ispirazioni in quel momento?
Non si è trattata di una jam session o di una serie di jam session, si è trattato proprio sin dall'inizio di un intento preciso di costruire un sound nato da questo impedimento, quindi dall'impedimento creare un giovamento. Un giovamento proprio in termini di nuova ricerca nostra, timbrica e compositiva. E quindi è stato sin dall'inizio questa cosa. Abbiamo costruito un sound che doveva essere primitivo, scarno, minimale, abrasivo e anche evocativo. Quindi, essendoci soltanto una chitarra che poteva muoversi negli ambiti melodici e non essendoci anche degli agganci armonici, a un certo punto abbiamo sentito il bisogno di avere altri timbri che potessero sposarsi con queste percussioni elettroniche e questa chitarra elettrica quasi sempre satura. Ed è, secondo me, è stato davvero quasi magico dopo l'incontro che Paola ha ben descritto, che ci siamo trovati immediatamente, si è creata un'alchimia. L'arrivo di Davide, io avevo già lavorato con Davide e insieme a Giorgio Prete, insieme a Alessandro Graziani, in un protoprogetto che poi non è mai uscito, e avevo capito, compreso il suo gusto, che era un gusto da una parte retro, legato al mondo 60s e anche a tutta la nascita della lounge, dell'ambient music, e nello stesso tempo avevo assaggiato le sue capacità produttive,
okay,
come fonico, come arrangiatore e anche come fonico, non solo di recording ma di mixing. E questa cosa ho detto: caspita, Davide è una persona splendida, lo conoscevo già bene, l'avevo già frequentato, ho detto sarebbe davvero un magnifico, e subito è nato il gruppo. Quando è arrivato Davide ci siamo sentiti completati. Questo è interessante, no?
Certo.
E da subito non c'è bisogno di altro, non c'è bisogno di altre voci, di altri dei fiati, di altri arrangiatori che facciano, che arrivino con... No, siamo così, primitivi, semplici, scarni, e raccontiamo questa cosa con forza, senza nessun filtro.
Abbiamo ascoltato, lo dicevamo prima, Vivere nella mia testa, che è un brano che apre il disco anche da un punto di vista testuale, certamente una forza notevole, e anche la voglia, credo, di definire un po' da subito una narrazione che ha a che fare, ad esempio, anche proprio con la femminilità.
Assolutamente.
Vuoi raccontare qualcosa in più, Paola, su questo?
Sì, allora diciamo che il filo conduttore che poi lega davvero tanto i testi è sicuramente il mio vissuto. Quindi questo, parto dal mio vissuto di donna, quindi certo, questa cosa ritorna in tantissimi pezzi, perché davvero mi sono messa a nudo con questo album. Penso che l'unico senso, appunto, che porta un cantautore o qualcuno comunque ad esprimersi sia quello di farlo senza vele, appunto, senza filtri. Certamente i temi che ritornano tanto sono quelli del conflitto interiore, mm-hmm, quindi è anche tanto quello della femminilità, cioè la condizione della donna che spesso appunto viene oggettificata.
Certo.
Questo esce tanto fuori, soprattutto in alcuni testi, che sono ad esempio quello di Carne Nuda. Mm-hmm. Quello era proprio un mio modo di dire: io lo vedo come mi vedi. Lo so quello che vuoi da me, quello che guardi, ma sono anche molto altro. Era un modo per dar voce non solo a me, ma nel mio piccolo, ovviamente, davvero a tutte le donne che magari ascoltando anche questa cosa si possono rendere conto di quante volte loro si sono sentite, diciamo, proprio carne nuda davanti a qualcuno. Nel testo dico anche carne cruda. È un po' quindi ho cercato di rappresentare sicuramente questo, e allo stesso tempo non solo di parlare di disagio mentale, di tutto quello che può succedere, comunque del caos che qualcuno può vivere interiormente, ma ho cercato anche di trovare anche degli spiragli di luce. Quindi ci sono sempre, ad esempio nel testo di Vivere nella mia testa, ci sono alcuni riferimenti anche al mondo dell'arte. Mi piaceva creare delle immagini che si riferissero anche a qualcosa di... cioè che appunto si legassero a qualcosa di visivo, come delle opere d'arte. Per cui cito ad esempio Escher, e quindi il caos come un labirinto pieno di scale di Escher, il caos nella testa, ma allo stesso tempo parlo anche di Fontana, dove per quello squarcio di luce, dentro a quello squarcio di luce io ci vedo comunque, che io paragono in qualche modo le mie gambe aperte, no? Quindi quello squarcio sulla tela che immagino come delle gambe aperte di una donna, certo, sempre in questo caso oggettificata, ma anche come modo per far entrare la luce dentro qualcosa che altrimenti sarebbe chiuso, buio. Quindi sempre trovare anche del positivo nella, sebbene mi rendo conto che i testi siano anche molto cupi, molto scuri, però ho cercato di inserire entrambe le cose.
Io credo che questo incrocio, questo mischiarsi di colori e di oscurità sia abbastanza evidente anche molto nel lavoro che avete fatto sui suoni, sulla produzione, sul suono delle chitarre, su cui magari ti chiedo qualcosa in più tra un pochino. Xabier, invece a te, visto che adesso ascoltiamo un'altra canzone, chiederei di raccontare qualcosa, quello che vuoi, agli ascoltatori di Vai o non vai.
E Vai o non vai è un brano significativo, a parte il nostro ultimissimo singolo, perché è legato a questo videoclip che abbiamo realizzato, che nel mio caso personale, questa è davvero una cosa mia fortissima personale, è stato girato nella casa della mia famiglia. È la casa dove sono cresciuto sin da bambino ed è una casa che non esiste ora più, perché era la casa legata alla mia famiglia, e della mia famiglia non c'è più nessuno perché è morta recentemente mia madre, quindi c'era questa possibilità. Facciamo un video, lo facciamo in un interno, lo facciamo in un appartamento. Abbiamo un appartamento, non abbiamo un budget, anche lì da un impedimento, creare in un frastorno emotivo e fisico enorme che stavo vivendo, ho detto che bellissima opportunità. Creiamo, fissiamo, facciamo una fotografia, usiamo quello spazio, per me è così importante. Questa cosa del vai e non va o non vai, legata anche a quello spazio, mi è sembrata davvero una ciliegina sulla torta in questo mio anche personale lutto, in questa vicenda che sto vivendo e che ho vissuto recentemente. Quindi è stata una cosa da vivere immediatamente con forza, con l'opportunità di questo nuovo singolo che usciva, che Vai o non vai, che secondo me è molto rappresentativo, è molto veloce, riesce a essere semplicissimo e primitivo, ed è quello che volevamo quando l'abbiamo scritto io e Gino. Mi ricordo abbiamo buttato proprio giù i riff nel suo studio, che è vissuto per pochissimo, è esistito per pochi mesi, solo per 3 mesi, ed era una cantina tutta ristrutturata in modo magnifico, quasi da rivista d'arte, ed è diventato un piccolo studio di Sant'Amante per pochissimi mesi.
Lo ascoltiamo quindi, Vai o non vai, i Sant'Amante, oggi ospite di Radio Popolare.
Sbagliare.
Abbiamo ascoltato Vai o non vai, siamo sempre a volume con nostri ospiti Xabier Riondo e Paola Micedi in Arte Dalai per rappresentare il quartetto Sant'Amante che da pochi giorni è esordito con questo primo disco. Xabier, parlare con te di chitarra è ovviamente sempre molto interessante, credo che ci siano tra le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori un po' di persone che se hai voglia di raccontare qualcosa della ricerca proprio sul suono, visto che sappiamo quanto per te sia una cosa importante lavorare e ricercare, sperimentare, in questo disco sulle chitarre cosa hai voluto fare?
Ho cercato di estremizzare certi mondi sonori che mi appartengono da tantissimi anni, da una trentina di anni, andando in profondità all'interno di questa ricerca primitiva e quindi cercare le saturazioni più personali e particolari che avevo attraverso delle macchine da me ideate insieme a dei produttori di questo genere di macchine, di effetti che creano saturazioni, distorsioni che spesso sono quasi rotture del segnale, segnali elettrici che si interrompono e scarnificare il più possibile nella maniera più estrema anche il mio modo di suonare. Quindi riff molto molto semplici, molto molto primitivi e quindi andare sempre più in profondità verso questo aspetto minimale ma aspro, crudo, quasi ancestrale dell'essere estremo con il suono elettrico. E devo dire che è stato divertente anche lavorare con le chitarre perché ogni volta che ci trovavamo da Gino appunto a registrare sempre con queste cuffie senza avere uno speaker, senza nulla, isolati un po' dentro a questi nostri mondi timbrici fusi insieme in questo salottino, ogni volta portavo una chitarra diversa per cercare di comprendere dove potevo arrivare avendo tanti strumenti elettrici diciamo nel mio arsenale. Ho immaginato a un certo punto di riuscire a trovare l'elemento giusto per il live, quella era la mia costruzione. Mi piace esibirmi con i miei strumenti che sono un po' i miei utensili e allora attraverso il percorso compositivo utilizzando diverse chitarre elettriche per registrare il disco sono arrivato allo strumento che sto usando adesso dal vivo, che è uno strumento tutto in alluminio, dal corpo al manico, alla paletta, con un disegno di primitivismo assoluto proprio e sono molto soddisfatto perché è un timbro che non ho usato in altri progetti musicali, cito recentemente Buñuel, Fiumi o gli After Hours, Short Apnea o le mie cose avant-garde che faccio di ricerca e devo dire che è molto efficace, davvero sono molto soddisfatto del percorso realizzato con Sant'Amante nella mia ricerca che va avanti ormai da un po' di anni di timbri e di utilizzo delle sei corde.
Un disco come questo è un disco che scalpita già per essere poi portato su dei palchi. Come state lavorando per trasferire questo che in realtà nasce da un percorso, come dicevamo prima, di limiti che diventano poi creazione? Adesso cosa succede sui palchi? Appunto, che tipo di lavoro state facendo sul suono?
Allora, sicuramente abbiamo fatto anche tanto lavoro, io posso parlare ad esempio per me sulla voce.
Certo.
Per esempio sulla voce abbiamo scelto di non utilizzare una voce troppo pulita, ma ovviamente io ad esempio sul palco ho dei miei effetti che utilizzo.
Certo.
E che quindi vanno a creare comunque dei riverberi, degli eco particolari che creano comunque delle sonorità un po', diciamo che con dei delay, dei suoni che comunque che si ripercuotono nell'aria, diciamo anche più volte, per cercare di creare un'atmosfera anche lì. E poi abbiamo lavorato ovviamente in sala prove e abbiamo iniziato a fare le prime sperimentazioni dal vivo. Appunto abbiamo avuto questa prima, diciamo questo primo giro di live, siamo stati a Firenze, a Vicenza, insomma anche a Viareggio, abbiamo fatto questi primi live, ora ce ne saranno anche altri appunto qui a Milano, ci sarà il prossimo l'8 gennaio.
L'8 di gennaio al
esatto,
Bico.
Al Bico, esatto, e poi ce ne sarà un altro il 10 a Padova, e quindi diciamo che portare poi tutte queste sonorità, che sicuramente potrà approfondire il discorso Xabier su quello che abbiamo fatto a livello proprio di lavoro sull'effettistica appunto in sala prove, ma diciamo che abbiamo avuto un primo impatto col pubblico e la risposta è stata molto forte, devo dire che ci è piaciuto stare sul palco insieme, perché comunque era la prima volta che finalmente uscivamo, no, da quella condizione di registriamo un po' in sordina, così insomma, lontani dagli altri, chiusi così tra di noi, e invece adesso per la prima volta ci siamo, i Sant'Amante sono usciti allo scoperto, e crediamo di averlo fatto anche seguendo le tempistiche giuste, cioè senza diciamo voler accelerare troppo i tempi. Ci siamo presi il nostro tempo di conoscerci, di creare il suono che volevamo portare live, e quindi adesso devo dire che finalmente
siete pronti.
Finalmente,
sì, esatto, sì. Abbiamo impiegato 4 anni
sì, è stato un po'
a fare il nostro primo concerto senza averne mai fatto uno prima.
L'ultima cosa che vi chiedo ci riporta al vostro disco, alla traccia in particolare numero 4, che ascoltandola mi ha contemporaneamente fatto sentire qualcosa di molto contemporaneo e nuovo, allo stesso tempo nell'impasto di questo rock in parte un po' elettro ci ho trovato anche cose tra fine anni 90, inizio anni 2000, delle produzioni che forse più magniloquenti, in questo caso c'è un'essenzialità maggiore, però ugualmente riuscivano a scatenare questa energia, però molto coesa, cioè è un pezzo che a me sembra suoni con una unità estremamente, cioè, tutto molto legato, molto, molto forte. Ecco, cosa volete raccontare su Corpi su Corpi?
Sì, Corpi su Corpi è proprio questa cosa, no? Cioè un'urgenza espressiva, una fusione proprio di intenti potentissima, e secondo me dal vivo è davvero efficace, e devo dire che il sound sul palco è qualcosa per me di davvero davvero bizzarro, perché non c'è una batteria acustica.
Certo.
Cioè non ci sono dei fusti che risuonano sul palcoscenico. Mm. E questa per me è stata una nuova prova anche. Io di solito suono non mettendo nulla nel monitor, con nessun gruppo, anche con gli After Hours, eccetera, metto solo la voce. E suono sentendo i suoni elettroacustici che si muovono sul palco e l'utilizzo dei monitor da parte degli altri artisti. Questa volta mancando è cambiato davvero tutto ed è stato molto interessante. Io faccio questa cosa in generale perché mi piace stupirmi, e mi sono davvero stupito di come si possa fare anche questo genere di musica, essere efficaci e riscoprirsi anche nuovi senza avere quel punch, quella forza, quella potenza che un elemento percussivo trascina nel rock, diciamo. E devo dire, è molto interessante. Corpi su Corpi rappresenta bene anche quello che siamo dal vivo, secondo me.
Assolutamente. Poi rimando un po' anche tanto a questa cosa, no, di dire siamo stati anche tanto distanti, e infatti io dico ha fatto danni.
È vero.
L'astinenza di Corpi su Corpi, invece lì finalmente sul palco ci scateniamo, quello è proprio un momento di delirio, ma proprio di goduria, cioè ti godi proprio...
Sì, sì.
Davvero un pezzo rock forte che ti piace vivere mentre canti, e vedere il pubblico che lo vive insieme a te, lo respiriamo insieme, bellissimo.
Con questo brano vi salutiamo, grazie di essere stati con noi, Sant'Amante, Paola e Chabier, in bocca al lupo, a presto.
Repi, grazie,
ciao.
Mille, ciao.
Grazie. We'll be right back.
massa di corpi.